Per chi fosse la prima volta che partecipa, non è l'inaugurazione di una mostra, è una serata di meditazione e quindi chiedo il sacrificio a tutti di non applaudire assolutamente niente, alla fine semmai se vogliamo poi lo faremo. Ascolteremo un brano iniziale, la musica mi pare un po' particolare, poi semmai chiederò a Marco che ci dica qualcosa di queste scelte. Ascolteremo un brano di musica, racconteremo in qualche maniera com'è nata questa cosa, perché sì, è un'operazione di un fotografo artista, però lui ha condiviso quest'opera con un cammino di una comunità e io cercherò di recuperare attorno a questa sua sensibilità al tema che lui propone anche alcune ricerche che noi stiamo facendo, ricerche dell'anima, ricerca della storia, ricerca attorno alla grande questione che tutti ci rende amici in questa ricerca, che è la questione più grossa che noi abbiamo, che è la questione di Dio, no? Lo dico subito per dire che spariamo subito alto in questo discorso. Quindi faremo una meditazione e poi ci sarà della musica. Alla fine io chiederò a Silvio che ci dica un po' in che cosa consiste un'operazione di questo tipo e chiederò a Marco che tipo di musica ha scelto per noi. E io li ringrazio, ma non c'è bisogno, semmai alla fine poi ci ringraziamo.
Thank you.
Noi non ci lasciamo mai mancare ogni anno questo regalino di coltivare alcune buone immagini, di liberare la nostra voglia di poesia, coltivare buone immagini, chiedere a qualche artista della comunità di aiutarci a raccontare qualcosa di ciò che i nostri occhi e le nostre mani hanno visto e toccato del mistero della vita. La sintonia tra arte e fede, fra i sensi quando sono toccati dal cuore dalle cose del mondo e i sensi spirituali di cui si nutre il nostro cammino di fede, questa sintonia l'abbiamo più volte sperimentata. E questa serata per noi, proprio nei giorni della Pasqua, è un rinfresco della fede, una specie di festa dei sensi che partecipano al mistero in cui siamo coinvolti. Sono tanti anni che viviamo qui, tra via Leone XIII, i palazzi di via Corridoni, il mercatino sulla Roggia Serio, la vista di Città Alta, il tram della valle, i negozi, le scuole, il parco, i resti degli stabilimenti. E su questa carrozza, su questa piccola carrozza del treno della vita, abbiamo compiuto tanti giri attorno al sole e passate tante notti stellate e vissute tante albe, tanti giorni e tante storie. Abbiamo incontrato tanta gente. Come siamo cambiati in questi anni? Alcuni compagni di viaggio non ci sono più. In tanti siamo invecchiati insieme. Molti sono arrivati nuovi. I nostri figli sono precipitosamente diventati grandi e ci hanno regalato splendidi nipotini. E stranieri di ogni parte del mondo in poco tempo sono diventati dei nostri. I tempi sono cambiati e non smettono mai di cambiare. E questo è stato uno dei primi motivi che ha fatto nascere sta roba qui. Il vortice del tempo in cui ci sentiamo coinvolti. I cambiamenti di una civiltà inedita in cui tutto diventa connesso, relativo, complesso, ingovernabile. E stiamo da tempo dedicando molte riflessioni a come la nostra casa, la casa degli uomini, si sta trasformando. Il treno corre, corre sempre più veloce. È una corsa vorticosa nella quale è sempre più difficile orientarsi e capire dove siamo. Prevedere dove si va, perché la domanda di tutti i viaggiatori, anche quando non lo dicono espressamente, è questa: dove si va? Noi in tutto questo tempo abbiamo cercato di custodire la notizia cristiana e di riproporla con discrezione ai nostri amici di viaggio. Fino a non molto tempo fa sembrava più facile dirci cristiani. Adesso è tutto più complicato. Il viaggio ci ha portato in terre ignote e quando cerchiamo di dire qualcosa del nostro essere cristiani, ci troviamo ad usare parole che sono diventate fragili per noi anzitutto. Noi continuiamo a dire che la nostra fede è questione di amore, che è legata alla rivelazione incredibile di un Dio che si immerge e nasconde radicalmente nelle storie degli uomini. Ma una volta l'orizzonte religioso e omogeneo nel quale vivevamo ci permetteva di rappresentarci Dio come l'onnipotente nelle mani del quale sta tutto. Ma lungo il viaggio abbiamo conosciuto la critica religiosa e la crescita della complessità e delle conoscenze dell'uomo, che hanno reso i nostri amici e noi stessi incapaci ormai di accettare certi discorsi su Dio. Vediamo la fatica che stiamo facendo da anni per riposizionare i nostri discorsi su Dio e sulla fede. Nelle settimane, nei mesi scorsi, con alcuni abbiamo passato serate intere a parlare di queste cose, delle nostre maniere ingenue di pensare a Dio e dalla maniera sorprendente con cui Dio invece si rivela in Gesù. Qualcuno di noi si sta familiarizzando un'idea di Dio molto più umana, di un Dio che ama farsi piccolo come l'uomo, perché l'uomo è molto più grande di quello che noi pensiamo, e soprattutto perché Dio si è intenerito dell'uomo e lo vuole fare grande. Dio si fa uomo perché l'uomo diventi Dio. Hanno continuato a confessare i cristiani lungo i secoli, e lo confessiamo anche noi oggi, i nostri amici, a momenti trasalendo di stupore e di gioia, a momenti invece ci sembra tutto un sogno, perché questo ritirarsi di Dio nelle pieghe della nostra debolezza ci lascia qualche inquietudine e ci chiede un coraggio che noi non sempre abbiamo. Quando il male imperversa tra noi e attorno a noi e l'uomo mostra i suoi aspetti più squallidi e cattivi, ma anche quando l'umanità ci appare di una fragilità e di una debolezza irrimediabili, e anche solo quando nel nostro scompartimento le luci si spengono e nel buio girano un po' di fantasmi o qualcuno vicino a noi sta male, e soprattutto quando ogni notte a qualche fermata misteriosa qualcuno di noi è invitato a scendere e non lo vediamo più, allora ci prende un brivido. Presto anche noi saremo inghiottiti dalla notte. Nessuno osa dirlo, ma mano a mano il viaggio prosegue e tutti stiamo capendo. Il vero invisibile padrone di questo viaggio è la morte. Non possiamo non chiederci che ne sarà di noi e se possiamo far girare tra noi in maniera seria la notizia cristiana, la promessa pretenziosa che Dio ci rivolge. È un po' diverso se la nostra amicizia potesse affidarsi sul fatto che davvero possiamo avere speranza, no? E per un prete soprattutto, io non vorrei fare la figura di predicare tutta la vita che attendiamo la resurrezione dei morti. Qui tutto corre, corre ed è travolto in un vortice. E quindi la speranza che la nostra fede nutre sta in piedi se questa vita che va come tutto verso la morte può essere trasformata. Cioè Dio ci può divinizzare, come dicono i cristiani, solo se ci può trasformare. È quasi matematica la cosa. Siccome noi ci disfiamo, siccome noi siamo travolti nel vortice, se Dio vuol tenere la parola ci deve trasformare. Solo se il vortice che trascina tutto è in realtà un vento che fa passare la vita da trasfigurazione in trasfigurazione, solo se il caos che ci avvolge è il ventre in attesa della luce del parto, solo se in realtà noi stiamo cercando di nascere una seconda volta o di prepararci alla resurrezione dalla morte nella quale stiamo entrando, solo se in qualcosa di ciò che stiamo vivendo in questa corsa inarrestabile c'è il segno di qualcosa che può sopravvivere alla morte. E allora mentre ripetiamo anche in questi giorni cantando, piangendo il ricordo di Gesù e il suo Vangelo, andiamo cercando nel volto e nelle storie dei nostri amici, nei ricordi e nei legami più cari della nostra vita, qualcosa che renda plausibile quella promessa. Proviamo a assaggiare se qualcosa che vince il tempo e la morte può essere gustato già oggi, se il paesaggio che scorre fuori del finestrino è capace di imprimersi nell'anima per sempre. Ci stringiamo da anni, da amici la mano in silenzio, pregando in questi giorni di Pasqua, per custodire questa piccola gioia che il nostro incontro ci ha dato e che non vorremmo niente ci rapisse, per trattenere tra noi la speranza inconfessabile che ci batte nel cuore, per sostenere nella fiducia l'attesa dell'incontro. In questo clima, per il nostro martedì di arte e preghiera, ci è venuto in mente un amico che da una vita ferma dal finestrino delle immagini, guarda con attenzione le cose di questo mondo e le persone, le osserva attentamente, se ne stupisce, anch'egli ha la stessa sensazione nostra di una continua trasformazione, di un vortice che tutto spazza via. Eppure intravede nelle cose del nostro mondo qualcosa che vi è nascosto, ma permette all'uomo di sognare, di pensare alla grande. Partendo dalle fotografie ha sempre cercato in esse qualcosa di nascosto, o meglio, qualcosa che solo l'uomo sa vedere. Quando ci siamo conosciuti 30 anni fa, passava ore e ore in camera oscura destrutturandone i singoli elementi chimici, le immagini e ricomponendole con calcoli e processi complicati, facendo dire loro ciò che in un primo tempo esse tenevano nascosto. Le fotografie diventavano immagini artistiche dove l'uomo imprimeva nei tratti della realtà i suoi sogni. Così queste immagini, in queste immagini si intrecciavano il divenire opaco delle cose, il vortice che le travolgeva e le speranze degli uomini. L'avvento di nuove tecniche e delle immagini digitali sembrò un certo momento fermare quella ricerca e consegnare il suo occhio a meccanismi automatici e impersonali. Ormai il computer faceva quello che l'uomo faticosamente costruiva e invece i sogni e le speranze dell'uomo hanno imparato ad usare i meccanismi, del resto sorprendenti, del computer. E hanno continuato il racconto dei loro occhi stupiti e interroganti. Anche con il computer si può continuare a poetizzare, si può continuare ad interrogare il mondo. Così abbiamo chiesto al nostro amico, che dopo un momento di scoraggiamento aveva ripreso la sua ricerca, se quest'anno a Pasqua volesse sfogliare con noi alcune immagini del suo recente lavoro. Abbiamo pensato di guardare queste nostre 2-4 strade, il nostro quartiere, la nostra città, con il linguaggio che gli occhi ormai avevano imparato a ricostruire. Alcune di queste immagini sono qui appese, immobili, a testimoniare passi, ricerche, emozioni di questo viaggio artistico e spirituale insieme. Ognuno di noi potrà camminarci dentro e fare i suoi percorsi. Io ridico 3 o 4 passaggi che ci siamo detti noi in questi mesi, ma ovviamente il percorso, non so se l'avrete già notato, parte da un bambino appena nato e finisce con un vecchio che... Il primo omaggio è alla splendida avventura dell'uomo e al racconto che è la vita di ciascuno di noi. Il percorso inizia dal bambino salvato nel cestello dal diluvio e dal caos e termina al vecchio che gli anni hanno trasformato in pietra. In mezzo si lasciano immaginare le tappe delle età della vita e il canto tenace delle generazioni e le vicissitudini infinite di una fragile, indistruttibile promessa. Poesia e tenerezza di uno stelo d'erba da cui forse tutto è partito e da cui, nel caso che si distruggesse tutto, tutto potrebbe ripartire. A un filo d'erba sono dedicate una serie di immagini, no? poesia e tenerezza di uno stelo d'erba che al mattino fiorisce e la sera si dissecca, eppure neanche il più ricco degli uomini è vestito come lui. E insieme potenza inquietante degli steli che costruiamo noi, le torri, da cui viene l'energia e la comunicazione di cui viviamo. Senza di loro saremmo persi. Eppure sopra di esse il cielo si oscura e le nostre case si piegano come sotto le onde di una minaccia. Tra la semplicità di uno stelo d'erba e la potenza della tecnica si giocherà il nostro destino. Noi qui, tra queste quattro strade, abbiamo messo la nostra casa. E ogni giorno ci incontriamo sulle strade, negli uffici, nei bar, nei negozi, davanti alle scuole dei nostri ragazzi, al mercato, lieti di scambiare la gioia di vivere e talvolta pensosi, a testa bassa, un po' inquieto di quello che sarà. In mezzo alle nostre case una strada dritta, veloce. Il tempo si è messo a correre, gli spazi si rimpiccioliscono e si sovrappongono, tutto è preso nel vortice, la vita corre, corre, le nostre case e i nostri paesi si disfano, sono travolti, il trenino e i palazzi di via Corridoni sono la parabola di un mondo accelerato e globalizzato. Dove andremo? Le chiese che i cristiani hanno costruito fra le case resisteranno. Esse continuano a custodire antichi racconti nei quali i sogni di Dio e dell'uomo si incontrano. Riuscirà la nostra chiesa di Via Leone XIII ad ospitare come la locanda del Samaritano del Vangelo tutti gli uomini che qui vorranno fermarsi a curare le ferite del viaggio? Vorremmo essere un umile fiore orgoglioso della sua bellezza dentro la nostra città. Quante volte attraversando Piazza Vecchia abbiamo rinnovato il nostro patto con il mondo e con la storia degli uomini. Da qui abbiamo anche camminato, abbiamo viaggiato sui monti a cercare di avvicinare il cielo e a interrogarlo per i paesi e le città degli uomini, per partecipare alle angosce e alle speranze dell'umanità. E ogni volta siamo tornati a riposare sotto il nostro albero, l'albero al quale abbiamo nutrito la nostra vita e all'ombra del quale abbiamo trascorso giorni spensierati. Quest'albero si protenderà alla fine con le mani aride verso il cielo minaccioso e gli uomini si batteranno il petto strappandosi dal cuore l'ultimo grido di speranza e dal bosco misterioso in cui si è perso il nostro sentiero ci verrà incontro l'amico che ci ha promesso di portarci a casa. Intanto il venerdì santo di ogni anno ci trovavamo uno accanto all'altro nel buio sulle strade delle nostre giornate, a portare in silenzio il peso e la trepidazione della nostra domanda. E trascinavamo come uno di noi il corpo morto del Signore Gesù. E ci chiedevamo se era quello veramente il nostro Dio che sarebbe venuto a salvarci.
Wasserman.
Aquarius.
Willing.
Gemini.
Leo.
applauso ai musicisti, a Augusto e a Marco. Assommiamo evidentemente il pilastro di questo evento, che è Silvio, e l'allestimento del Piero, non ho visto, io ho gli occhiali un po'... E comunque il Piero Vanoncini che ci ha aiutato, perché vedete la cosa era abbastanza impegnativa. Allora io chiederei, non so, al Silvio se intanto ci dice due cose, perché molti di noi non capiscono come si arriva a questo risultato, cos'è.
Vabbè, intanto saluto tutti e ringrazio. E poi non vorrei fare sicuramente un corso di fotografia di questo tipo, però comunque direi che posso tentare di trasmettervi quanto è stato affascinante per me affrontare questo mondo. Io vengo dalla fotografia tradizionale, ho incominciato sui banchi di scuola con lo sviluppo, la camera oscura e tutte queste cose, poi ho lavorato per molti anni e poi a un certo punto è venuto il momento di mettere in discarica tutte le mie attrezzature, non tutta la mia esperienza, non tutta la mia storia, però le attrezzature purtroppo sono andate a riposo. Questo mi ha portato un notevole sballo, da come diceva prima anche Don Sergio, perché chiaramente io ho sempre fatto immagini manipolate, interpretate, rilette, diciamo così, come interessava a me. Ho fatto nascere tante cose, sia per lavoro che per ricerca mia, solo che poi è arrivato il problema dell'informatica, che porta, diciamo in sintesi, e per essere anche un po' veloci, due problemi. Uno, un vantaggio enorme, perché oggi è cresciuta molto dal punto di vista delle possibilità tecniche, per cui, e voi lo sapete molto meglio di me, sia il cinema che la pubblicità che tanti altri settori beneficiano di tutta questa capacità di creare cose nuove, per cui siamo abituati alle cose più strane. Ma se noi guardiamo dentro noi stessi diventa magari un po' più difficile esprimerci, diventa difficile dire noi stessi, no? Questo mi ha portato appunto a fare alcune cose, grazie a un mio carissimo maestro che sta facendo le fotografie, cioè il Paolo Seminati, che mi ha aiutato a fare la strada lenta del reimparare non tanto il mestiere del fotografo quanto il mestiere dell'applicazione informatica e delle realizzazioni con uno strumento nuovo, uno strumento decisamente tutto nuovo. Allora vi pongo solo un brevissimo problema. In camera oscura c'era l'ingranditore, a fianco c'erano le bacinelle, poi c'era l'asciugatrice, insomma ci si muoveva al buio, a luce rossa, a luce giallo-verde, a seconda dei periodi, dei momenti e dei materiali. Poi cos'è successo? È arrivato il computer, dove ti siedi e non ti muovi più. È un disastro, un vero disastro da quel punto di vista lì. Cioè il problema più grosso è quello di muovere le gambe a un certo punto, non di muovere il cervello. Magari il cervello si diverte anche, ma le gambe si inchiodano. Ecco, poi qui è nata tutta questa storia. Allora, per muovere le gambe non ti resta fondamentalmente che andare fuori. E andando fuori mi sono trovato di fronte appunto a un paio di problemini, come per esempio il vedere il mondo, il vedere la gente, il cercare di vedere anche me stesso in qualche modo e rileggere queste cose. Semplificando il tutto, io ho detto mi devo dedicare alla cosa più modesta che posso trovare. Facciamo finta che l'uomo non ci sia, facciamo finta che succedano delle cose strane, terribili, eccetera. Che cosa mi resta? Se la vita rinasce, come accennava prima Don Sergio, rinasce da un filo d'erba. Se nasce un filo d'erba, io questa cosa calpestata, violentata, tagliata, trattata in un certo modo, finisce per essere la cosa che dà la maggiore speranza all'umanità. E ora ho dedicato un anno di ricerca facendo solo o quasi fotografie di fili d'erba. Fili d'erba e di fiori, perché il filo d'erba nasce, cresce, poi fai chiaramente il fiore, fai il frutto e rinnovo il seme e continua il suo ciclo lungo. Per cui ho fatto alcune centinaia di immagini, tutte elaborate, quindi abbiamo solo 5-6, che sono l'inizio di questo percorso. Chiaramente, girando per questo, poi cresci, fai la città, la gente, scopri, pensi e scopri che c'è tutto un grande, come diceva giustamente lui prima, il caos. Cioè nel condominio ci sono le famiglie che non vanno d'accordo l'una vicina all'altra. Nei palazzi c'è un palazzo che è rosso, quell'altro è di un altro colore. Vai tra la gente, per esempio con queste immagini, tu scopri che siamo tanti uomini, ognuno è vestito a modo suo, ma quando siamo insieme ci chiamiamo, non so, tifosi, ci chiamiamo manifestanti, ci chiamiamo ballerini, abbiamo tutti, diventiamo una cosa nuova, veniamo reimpastati, riletti, rifatti, e mi piaceva, l'informatica mi ha dato la possibilità di fare queste immagini. Qui ci sono dentro, se voi guardate bene, tante persone. E, per esempio, come là sono alcune, molte decine, molte, qualche centinaio di immagini. Qui sono una serie, per esempio, di 7 o 9 immagini che coinvolgono un po' la gente, un po' come per Redona la città e un po' altre cose. Poi c'è questa parte che è, mi piace, con la fotografia, immagine molto grande con le nubi, eccetera, il vortice, la gente sotto, anche perché è l'ambiente della montagna dal quale vengo io. Alla fin fine quelle cimette che vedete a sinistra sono le torri del Sella. Vabbè, io l'ho trattate male, sono venute così, però sono immagini così che a me interessano. Poi in queste che mi interessa molto personalmente, che mi è piaciuto poter realizzare, appunto aiutato dal Paolo, per imparare piccoli metodi espressivi nuovi, ci sono queste luci in questa immagine di Redona e in altro paio di immagini, questa luce che è la speranza, è solo la presenza, diciamo, la presenza di qualcosa, forse non lo conosciamo. Certamente non lo conosciamo bene, certamente magari non sappiamo nemmeno noi che cos'è. Comunque niente, da tutta questa ricerca sono nate queste immagini. So, c'è quella delle antenne che sono i fili d'erba dell'uomo, l'albero secco, queste due immagini che vengono dal Monte Subasio in Assisi. E, insomma, quando ci si va in giro ci si porta il fondale, la macchina fotografica, si fanno i click che si possono e poi magari intanto si pensa e dopo si realizzano con calma le immagini che si volevano, come si volevano, in un modo diverso. Ecco, io penso di aver detto anche troppo. Allora, ci sono due cose. Ci sono due cose. Dunque, una è che queste immagini si possono toccare, non sono intoccabili, perché praticamente la struttura di base è cemento, no? Realizzato in un certo modo. Poi ci sono immagini, ecco, mi si chiedeva Don Sergio, questa immagine qui, questa è la più vecchia di tutte, perché nasce un po' di tempo fa come proposta per una parete, diciamo, intorno a una porta verso il fondo della chiesa, e c'è la sagrestia, la porta della sagrestia, e qui si tratta di un collage di immagini realizzate appunto durante le processioni della parrocchia, poi rimesse insieme e ritrasformate in un'unica immagine, che appunto è questa. E per me l'atmosfera era sempre stata molto suggestiva, queste luci gialle, questa luce bianca dei sacerdoti e del Cristo morto, e così, è un'immagine di atmosfera, è un'immagine della comunità proprio, no? E non lo so, comunque è un'immagine data così, questa è stampata su tela, le altre sono appunto stampate tutte con un altro sistema. Non so, penso che possa essere sufficiente, e comunque se qualcuno ha piacere di chiedere qualche cosa dopo in privata mentre passeggiamo, o direttamente adesso perché magari di interesse più ampio un po' per tutti, volentieri sono a disposizione.
Allora, noi invece abbiamo cercato innanzitutto di sentire i quadri del Silvio, cioè quadri, non so se si possono chiamare, ecco, rettangoli del Silvio, anche l'altra volta non eravamo arrivati a una definizione unica. Per cui quando ci siamo visti a Natale, in realtà, ero rimasto subito colpito dalla forma, dal tipo di soggetti, dalle prime impressioni, avevo cercato di sentirli subito suonare. In realtà trovare le musiche è poi stato abbastanza semplice, perché di fatto i principi su cui queste immagini sono costruite sono profondamente musicali. Innanzitutto ci sono dei temi che si riconoscono anche facilmente, cioè non ci ho messo tantissimo a vedere il punto in cui era stata scattata quella foto. E anche tutti i nostri pezzi più o meno un tema ce l'hanno, anche riconoscibili immediatamente. E poi sono immagini trasformate, per riprendere il titolo della serata, in maniera circolare, ecco. la maggior parte dei nostri pezzi funziona esattamente in questo modo. Un tema che circola continuamente in vari, declinato in vari modi. Il primo brano, Beaver, funziona esattamente così. C'è un'introduzione, un gesto d'apertura iniziale che serve a richiamare un po' l'attenzione, ecco perché l'abbiamo messo all'inizio della serata. E poi una melodia semplicissima, un accompagnamento semplicissimo, di matrice estremamente popolare, che cambia continuamente, subisce trasformazioni. Tutto il pezzo è costruito, 8 minuti di musica costruiti su 20 secondi che si ripetono sempre. Dopo un po' di tempo qualcuno avrà sentito qualcosa di familiare, sa cosa aspettarsi e il gioco è vedere cosa succede adesso. Un po' come quando io guardo questa immagine, adesso vediamo che cosa è quello, come diventa. Si diceva prima, questa immagine blocca il tempo, blocca quel, potrebbe essere un'immagine che scorre. E quella è semplicemente fissato, un momento fermato. Noi abbiamo la fortuna con la musica di muoverci nel tempo, quindi di andare un pochino al di là dell'immagine o passare attraverso in qualche modo, anche se poi non siamo così chiari. Il secondo brano, ecco, il primo brano poi, vabbè, Biber è una delle sonate del ciclo del Rosario, è la 14ª sonata dedicata all'Assunzione di Maria in cielo, e l'idea di porla all'inizio nasceva anche dalla prima immagine del bambino appena nato, un po' questa idea della madre, che è la figura che uno vede all'inizio del suo cammino e che di fatto spera di vedere, o quantomeno, secondo me, si vede anche alla fine davanti agli occhi, quando il cammino è finito nella foto là. Il secondo brano che abbiamo scelto, Stockhausen, voleva essere una cosa di rottura. Abbiamo cambiato strumenti, anche noi ci siamo trasformati da violinista in violista e da cembalista in flautista, quindi anche noi in qualche modo siamo stati, sempre stati a questo gioco di trasformazioni, mettendo in atto un po' di sano dilettantismo personale, o no, che è sempre piacevole. E le immagini che sono un po' ispirate a questa cosa erano un po' queste, del quartiere trasformato, che tutti conosciamo, ma che può diventare anche cosa abbastanza inquietante. Cioè vedere casa mia lì dentro, che diventa quasi una cosa che ti avvolge e cerca di catturarti, un po' di angoscia sotto sotto la crea. Cioè attraversare la città a volte questa angoscia la può creare. Il ciclo di pezzi da cui abbiamo tratto questi 5 frammenti è un ciclo che Stockhausen scrisse all'inizio degli anni 70 sul tema dei segni dello zodiaco, quindi un'altra esperienza circolare. E in qualche modo voleva rappresentare un mondo diverso. Ci siamo divertiti a forzare la mano, è un brano questo che si può eseguire con tutti gli strumenti possibili e immaginabili. In passato l'abbiamo fatto per viola e pianoforte, mi è capitato di farlo con la viola, la chitarra, il flauto basso, traverso, l'ho sentito fatto per tromba sola. Noi l'abbiamo voluto fare con strumenti antichi, quanto di più fuori contesto ci potesse essere, cercando comunque sonorità moderne, volutamente forzate ogni tanto. Anche fastidiose. Non è sempre bello vivere in una città e può essere fastidioso, a volte anche inquietante, come ripeto quell'immagine lì che è sempre quella che mi ha fatto un pochino pensare. Poi alla fine ci siamo spostati ancora. Avvicinandosi verso le immagini là in fondo, la tentazione è stata quella di tornare alla musica del passato, a un linguaggio magari più familiare, e abbiamo preso 3 pezzi da una suite di Marais Marais. Marais Marais era uno dei compositori, è stato uno dei più grandi compositori per viola da gamba del 600, lavorava a Versailles per Luigi XIV e dicono le cronache che questa musica fosse quella che lui suonava la notte quando il sovrano non riusciva a tenere a addormentarsi. Cioè il re chiamava Marais in stanza, cembalo, e lui suonava questa musica che era proprio musica notturna, del resto più o meno ci siamo. Tutta la sonata in Mi minore da cui è tratta, la suite Mi minore da cui è tratta, abbiamo tratto questi 3 pezzettini, è costruita come un lamento funebre per la morte del maestro, per la morte di Saint-Colomb. E in tutti i pezzi, di nuovo, c'è una stessa costruzione che ritorna, declinata sempre in modi diversi. I modi che usa Marais sono quelli delle danze, che non sono più danze da ballare, ma ormai sono idee di danza. Ecco, in tutte le danze ritorna la stessa sequenza di accordi, lo stesso clima, c'è lo stesso momento di speranza, la stessa cosa e lo stesso spegnersi lento verso un qualcosa, verso il mistero dell'ultima nota. Di per sé tutte le danze porterebbero verso il lamento funebre, il tombò, che non abbiamo suonato stasera e che non so se avremo mai il coraggio di suonare obiettivamente, perché ogni nota lì veramente pesa quintali. Ci siamo fermati ad alcune danze, le più commestibili, insomma. Se ci avete fatto caso, tutti gli strumenti erano in discesa, siamo partiti col suono acuto del violino, siamo passati a metà con il suono della viola abbastanza caldo, che in qualche modo un po' la voce adulta e poi la voce grave un po' faticata della viola da gambo, una specie di discesa, di fatto sono anche questi i giorni della discesa verso un sepolcro, no? Ultimo dato autobiografico, io a 10 anni ho iniziato in chiesa maggiore a accompagnare qualche messa così col violino, un po' da grande la viola è diventata la mia voce e il mio lavoro, e avvicinandomi alle foto là in fondo ormai la viola da gamba, che credo sarà forse l'ultima tappa.
Comunque il Marco era un ragazzino quando noi siamo saliti sulla carrozza 30 anni fa, il Paolino era un ragazzino, era una ragazzina Cristina, la cui bambina è quella che apre nel cestello là, il viaggio. E quindi io credo che se dovremo tra un po' scendere, possiamo anche scendere quietamente, perché sul treno resta qualcuno che continua a sognare, no? Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.